Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, analisi genomica di nuova generazione. Oggi è possibile studiare il DNA di un soggetto in modo preciso, ma come si fa? A cosa servono questi dati? E come vengono storicizzati e trasferiti? Ne parliamo con Guido Walter Di Donato, dottorando del Politecnico di Milano, e Mirko Coggi, anche lui dottorando al Politecnico di Milano. Ciao Guido e Mirko, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
E ciao Antonio.
Ciao.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano.
Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata.
Mirko, partiamo dalle basi. Puoi spiegarci cos'è l'analisi genomica e come si esegue?
Beh, per parlare di analisi genomica bisogna rifarsi un po' al concetto di genomica computazionale, che è una branca di una materia più grossa, cioè la bioinformatica. In particolare la bioinformatica sfrutta diverse soluzioni tecnologiche per poter migliorare i processi medici e biomedici. E la genomica computazionale in particolare si focalizza sull'utilizzo di analisi statistiche e computazionali per poter decifrare il genoma di qualsiasi organismo presente sulla Terra, al che quindi la genomica computazionale diventa utile in moltissime applicazioni che magari vedremo a breve, ma nonostante questa moltitudine di applicazioni si può vedere come la pipeline genomica, quindi il processo di analisi del dato genomico, sia abbastanza standardizzato, in quanto il processo inizia sempre con il prelievo del campione di DNA dall'organismo, che deve essere poi successivamente digitalizzato, e questo processo avviene tramite il sequenziamento attraverso specifiche macchine che, una volta inserito il campione genetico, riportano delle sottosequenze del genoma originale che vengono chiamate reads. A questo punto quello che succede è che si entra nella parte computazionale del processo, in quanto queste reads, queste sottosequenze del genoma, devono essere riassemblate tra di loro per poter ricreare il genoma originale, che viene successivamente analizzato. A questo punto quindi inizia l'effettiva analisi del genoma, per cui inizialmente viene fatta un'analisi sulle iniziali read, quindi sulle sottosequenze, e viene quindi appunto ricreato a livello computazionale il genoma di riferimento, che viene poi successivamente, con l'analisi secondaria, viene indagato per identificare delle determinate sequenze di nucleotidi all'interno del genoma, e infine l'analisi terziaria si occupa di analizzare i risultati dell'analisi secondaria per poter generare della conoscenza, quindi a livello genomico, e poter capire le informazioni che effettivamente sono contenute all'interno del DNA dei diversi organismi.
Scusa Mirko, per dare più un'idea concreta, le ricerche che vengono fatte, le analisi che vengono fatte sulle reads, cosa cercano? Cos'è che si va a cercare? Quali sono le informazioni utili che vengono analizzate e cercate? Dipendono da quello che voglio fare come analisi secondaria, o si cercano delle caratteristiche specifiche che vanno bene in generale?
In realtà quello che si va a cercare all'interno del genoma sono delle specifiche sequenze, di specifici pattern, che possono identificare la codifica di determinati geni e quindi poi esprimere determinate caratteristiche dell'organismo. Questo è quello che viene sostanzialmente ricercato all'interno.
Quindi si sa già più o meno cosa andare a cercare, lo si va a guardare nella sequenza lunga per andare a trovarlo in qualche modo.
Esattamente.
Un'altra cosa, se mi aggancio un attimo, un'altra cosa di interesse è cercare quelle che sono le mutazioni rispetto al genoma di riferimento, quindi a questo, alla media, un po', diciamo, se vogliamo, del DNA, del genoma dell'organismo in questione. Se pensiamo agli esseri umani, ovviamente la media del genoma umano, e sappiamo che comunque come esseri umani condividiamo oltre il 99,9% dell'informazione genetica, quindi fondamentalmente c'è una sorta di sequenza standard, se vogliamo, e tutte le differenze rispetto a questa sono molto interessanti perché a quelle mutazioni magari sono associati sia dei tratti fenotipici, cioè delle semplicemente caratteristiche appunto dell'individuo, ma anche delle patologie.
Quindi si cercano geni e varianti di questi geni all'interno di sequenze molto lunghe, quindi questo qui è difficile dal punto di vista computazionale.
Esatto.
Esattamente.
E oggi da chi viene svolta l'analisi genomica? Cioè, quali sono gli enti che, come dicevamo, raccolgono i campioni e poi elaborano i dati? E soprattutto, quanti e quali sono i clienti di questo mercato e per quale motivo dovrei avere bisogno di mappare il mio genoma? Intuisco che avete già parzialmente risposto con quello che avete appena detto.
Ma in realtà quella è veramente solo una parte del motivo per cui c'è interesse nell'analisi genomica. In realtà, appunto, il mercato della diagnostica è quella riguardante più la parte del genoma umano, ma è solo uno dei tre macro settori, se vogliamo, macro segmenti di mercato. Fondamentalmente, l'analisi genomica oggi viene utilizzata in tre principali settori. La ricerca di base, quindi ricerca mirata puramente all'avanzamento e allo sviluppo di nuova conoscenza, relativamente a quelli che sono i processi sottostanti il DNA e la regolamentazione genetica. La ricerca applicata, quindi praticamente cercare queste informazioni, poi utilizzarle per, non lo so, sviluppo di prodotti. Questo è specialmente vero nell'industria farmaceutica, dove comunque c'è la correlazione tra proteine che poi sono codificate sempre comunque a partire dal DNA e l'efficacia, per esempio, di farmaci, ma anche in aziende biotecnologiche. Quindi quello è il secondo grande settore della ricerca applicata e il terzo settore è quello della diagnostica, appunto, dove, come abbiamo già un po' accennato, l'obiettivo fondamentalmente è quello di riuscire a dare una diagnosi in determinate patologie, si tratta di patologie oncologiche, ma anche di malattie rare, per esempio, sono molto legate a quello che è il patrimonio genetico. E quindi questo è il terzo, diciamo, settore. Tutti in questi tre casi, fondamentalmente, abbiamo comunque enti che digitalizzano i dati, ci sono centri, ci sono laboratori che appunto si occupano della digitalizzazione e ci sono poi praticamente dei team all'interno di questi enti, purtroppo non tutti, che è uno dei problemi dell'attuale mondo della genomica, che analizzano questi dati. Fondamentalmente, poi, se vogliamo prendere il mercato della diagnostica, al medico viene lasciato solo il compito, solo, tra molte virgolette, di poi interpretare un risultato. Quindi dire, ok, avendo trovato queste mutazioni, queste variazioni, questi specifici pattern, allora il paziente X è più propenso allo sviluppo di una determinata malattia. Per esempio, molto famosi a livello medico sono i geni BRCA1, BRCA2, che sono collegati nel genere femminile al cancro al seno, nel genere maschile al cancro alla prostata. E quindi questo, per esempio, è il motivo, uno dei motivi del perché oggi sequenziare il mio DNA. Poi sono anche tante le applicazioni, anche diciamo più leggere, se vogliamo, non per forza dobbiamo andare nell'oncologico, nel diagnostico. Per esempio, molte aziende sono nate offrendo servizi praticamente di filogenetica e quindi per risalire l'albero genealogico, per dire sei al 20% di etnia caucasica, al 30% sudamericana, latina e così via. Quindi ci sono anche applicazioni, diciamo, un po' più leggere.
E da quello che capisco, il vostro progetto GenoGRA si pone come obiettivo di velocizzare il processo di analisi di queste sequenze genomiche, fornendo al paziente finale un risultato in tempi più brevi. Potete spiegarci in cosa consiste la vostra soluzione?
Sì, allora, in realtà c'è da fare un piccolo appunto perché recentemente il processo di digitalizzazione ha subito un notevole sviluppo, un notevole incremento, in quanto sono state introdotte delle tecniche di Next Generation Sequencing, che in particolare hanno velocizzato e hanno dato la possibilità di digitalizzare un grandissimo numero di dati. Tuttavia, però, le soluzioni che attualmente vengono usate per l'analisi genomica non riescono a scalare a questa grande quantità di dati, perché ancora si limitano, cioè si basano su una rappresentazione del genoma come una sequenza, come una stringa di caratteri. Questo Questo appunto limita la scalabilità, perché con una rappresentazione lineare abbiamo una enorme ridondanza di informazioni e inoltre si fa fatica a identificare delle variazioni a livello strutturale. Tutto ciò quindi porta a una impossibilità nella scalabilità dell'analisi.
Quindi Mirko, giusto per chiarire, se devo andare a cercare sequenze specifiche su una lunghissima sequenza che per le grandissime parti è ripetitiva e inutile, ci metto moltissimo tempo. Quindi devo trovare un modo diverso per rappresentare il dato in maniera tale da velocizzare questa operazione di ricerca, corretto?
Esattamente, ed è proprio questo che abbiamo deciso di fare in Genovra, in quanto abbiamo deciso di cambiare il paradigma di rappresentazione del dato genomico utilizzando il grafo. Il grafo è una rete di nodi interconnessi che ci permette appunto di rappresentare più genomi e quindi più sequenze all'interno di uno stesso dato, che viene quindi processato un'unica volta al posto di processare più sequenze una dopo l'altra. Tutto ciò ci permette quindi di essere più veloci nel processing, appunto, nell'analizzare il dato in sé, e quindi ciò ci rende competitivi, diciamo, nel panorama appunto dell'analisi genomica. Tuttavia, se vogliamo andare a parlare di tempistiche proprio, il vero problema, soprattutto a livello italiano, non sta prettamente nel tempo di esecuzione, quindi nel processo di analisi del dato, ma sta più nel fatto che sono pochi i centri a livello italiano che fanno questo tipo di analisi e di conseguenza c'è una lunghissima lista d'attesa per i centri che devono fare analisi per poter processare i loro dati. Vi faccio un esempio più numerico. Per fare un'analisi banale al giorno d'oggi possono bastare all'incirca 10 giorni. In realtà quello che succede è che si arriva ad aspettare fino a 10 mesi per poter avere i risultati di un'analisi di questo tipo, perché c'è un grossissimo numero di dati che deve essere processato e di conseguenza si creano delle code molto lunghe per quei pochi centri che riescono effettivamente a fare un'analisi. Per questo problema, Genogra vuole offrire una soluzione che sia di facile utilizzo anche per chi non è solito, diciamo, all'utilizzo di soluzioni computazionali per l'analisi genomica. E vorremmo quindi offrire delle soluzioni che siano customizzabili e quindi adattabili a diversi utilizzatori della nostra piattaforma.
Quindi voi semplificate sia il lavoro computazionale di analisi, sia la capacità, diciamo, del lettore umano che lo analizza, semplificandogli la vita e quindi consentendogli di fare più lavoro nello stesso tempo. Questo è il punto.
Esattamente.
Volevo giusto aggiungere un attimo un'informazione che era relativa al fatto che, appunto, come dicevamo oggi, ci sono diversi ambiti di applicazione. Oggi tutte le analisi però sono svolte comunque da figure che rientrano sotto il profilo di bioinformatici e sono sparsi sia nell'ambito della diagnostica, quindi negli ospedali e quant'altro. Oggi il nostro obiettivo, diciamo, in un primo momento è quello di rendere la vita dei bioinformatici più semplice possibile. Diciamo, in una visione di lungo periodo vogliamo quasi rendere, diciamo, un po', tra virgolette, superfluo il lavoro del bioinformatico. Cioè, il nostro obiettivo di lungo periodo in realtà è quello di permettere ai medici stessi, una volta ottenuto il dato grezzo, di svolgersi le analisi. Ovviamente i tempi computazionali li riusciamo ad abbattere fino ad un certo punto, ma appunto già se oggi rimanessimo con la capacità di processare i dati con la velocità attuale, anche una settimana, 10 giorni, per un medico che oggi aspetta invece 10 mesi, ma può arrivare addirittura, sappiamo, di 15 mesi di attesa, questa cosa è assolutamente, cambia completamente le carte in tavola. Stavo per dire game changer, ma rischiamo una multa.
Assolutamente sì. E il vostro progetto non è solo un progetto di dottorato, ma è una startup, giusto?
Sì,
Esatto.
assolutamente. Noi ancora non siamo costituiti, procederemo a breve, entro giugno probabilmente costituiremo l'azienda. Poi ovviamente noi nasciamo al Politecnico e diciamo, la nostra tecnologia, anche tutta la parte di proprietà intellettuale è sviluppata qui al Politecnico, quindi anche titolarità del Politecnico, ma soprattutto noi siamo interessati a mantenere questo rapporto, diciamo, di collaborazione attiva con il Politecnico, perché in particolare noi siamo cresciuti nel laboratorio del professor Sant'Ambrogio, che salutiamo, ma appunto con lui vorremmo anche continuare a lavorare una volta usciti di qui, perché abbiamo visto grande valore nel processo di formazione, nelle capacità che noi stessi abbiamo assunto. Ed è un grandissimo valore riuscire a formare talenti sui temi specifici, esponendoli già magari in una fase di tesi o di ricerca per il dottorato a determinati temi.
Quanto pesa in termini di mere kilobyte una sequenza genomica di un essere umano? Perché la domanda seguente che poi ti faccio è come vengono trasferiti, elaborati e storicizzati questi dati? Cioè quanta potenza serve, quanta banda serve?
Allora, in termini di kilobyte, mi viene difficile adesso fare la conversione perché ci sono tanti zeri. Diciamo che un genoma umano sono 3 miliardi e 200 milioni di nucleotidi. Nella versione, diciamo, non compressa vengono di solito rappresentati come caratteri, quindi un byte per nucleotide, quindi fai che un genoma umano. La sequenza, cioè se prendiamo effettivamente le sequenze perfettamente ricostruite, siamo sui 3 giga, 3 giga e 2. Il problema è che i macchinari di sequenziamento, come diceva prima Mirko, in realtà estraggono sottosequenze. Per assicurarsi di coprire l'intero genoma, hanno una certa, in gergo tecnico si chiama coverage, cioè una copertura media del singolo tratto. Oggi si usano esperimenti 30x50x di coverage, che significa ogni singolo pezzettino dovrebbe essere mostrato in media 50 volte all'interno dei file. Quindi moltiplica 3 giga per 5 sono 150 giga ogni singolo esperimento, quindi la digitalizzazione di un singolo genoma.
E quindi allora
E la domanda?
diventa a questo punto sì, decisamente importante capire dove metterli, come storicizzarli e come trasferirli.
Che poi si collega al tema di questo podcast, che è appunto trasferire dati. Questi sono veramente grossi da trasferire. Come fate?
Questi sono grossi da trasferire. Allora, la cosa è che in realtà i centri a cui puntiamo come potenziali clienti, ovviamente a livello di connettività ormai sono ben sviluppati, quindi cioè fondamentalmente hanno banda larga, molto larga, e fondamentalmente molti degli archivi in realtà si trovano direttamente online, quindi poi vanno trasferiti, vanno scaricati tramite internet. La cosa poi importante, fondamentale, diciamo, è quello appunto la storicizzazione, perché poi questi enti che digitalizzano il dato per legge sono obbligati a conservare il dato per almeno 5 anni, quindi bisogna avere la possibilità di fare uno storage di lunga data a basso costo, che è una delle cose, insomma, che nel deployment della piattaforma poi richiediamo, che sia on-premise o che sia on cloud, c'è tutta una parte di storage anche ad accesso lento, perché quei dati una volta processati poi restano lì fermi per anni potenzialmente. Altra cosa importantissima è, nel caso dell'analisi umana, su dati umani, quello dell'anonimizzazione, e del tenere appunto il dato completamente anonimizzato, cosa che comunque è un tema molto delicato se parliamo di genomica, perché il genoma di per sé è come se fosse l'impronta digitale per eccellenza di un individuo. Poi, ovviamente, riconoscere di che individuo sto parlando semplicemente avendo accesso al suo genoma è una cosa complessa, ma per alcuni soggetti particolarmente a rischio potrebbe comunque essere una problematica esistente. E quindi quello che noi facciamo è avere sia lo storage, che la trasmissione dei dati è completamente cifrato. Poi la parte di processing, ad oggi, diciamo, non esistono tecnologie che ci consentono di avere il dato criptato anche nella parte di processing. C'è qualcosa di crittografia omomorfica che lasciamo qui a chi ci ascolta. Fondamentalmente queste tecniche non sono ancora performanti a sufficienza e nemmeno sono possibili tutti gli algoritmi avendo il dato criptato anche in fase di processing. Quindi a quel livello poi le problematiche che abbiamo noi sono le problematiche di chiunque processi dati sensibili, cioè il non poter avere il dato criptato fondamentalmente quando passa all'interno della CPU del processore.
E E infine, quali sono i potenziali sviluppi futuri della vostra tecnologia, ma più in generale della mappatura genomica? Immagino che avere la mappatura non solo di un soggetto per esaminare quel soggetto, ma di un grande bacino di persone apra nuove possibilità all'uso che si può fare di questi dati.
Assolutamente. Fondamentalmente qui mi riaggancio un attimo a quello che diceva Mirko, cioè una delle cose fondamentali della nostra tecnologia è aver adottato un nuovo paradigma per rappresentare l'informazione genomica. Utilizzando queste reti di informazioni, fondamentalmente noi riusciamo a compattare molto le informazioni, perché non abbiamo bisogno di rappresentare in maniera ridondante tutte le parti comuni e possiamo focalizzarci su quelle che sono le variazioni effettivamente di interesse. Questo ci consente quindi di avere dei genomi di riferimento che in realtà rappresentano intere popolazioni. Quindi, infatti, ad oggi stiamo assistendo al cambio da genomica a pangenomica, cioè l'insieme di tutte le possibili, diciamo, informazioni genetiche appartenenti ad una certa specie biologica. E questo apre molte possibilità in termini di studio di popolazione, che oggi fondamentalmente è veramente molto dispendioso perché analizziamo, se dobbiamo analizzare 1.000 genomi, analizziamo 1.000 genomi singolarmente e integriamo le informazioni alla fine. È un processo che, appunto, data la grande ridondanza di informazioni, si capisce non è effettivamente scalabile e sostenibile. Ma poi una cosa a cui noi siamo molto legati, ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo tipo di tecnologia, l'abbiamo studiata, implementata, è che oggi l'analisi genomica soffre di un problema di accuratezza dovuto praticamente a dei bias nei dati. Questo perché la maggior parte dei dati genomici oggi presenti nel mondo e disponibili sono provenienti dall'Europa o dagli Stati Uniti su persone, diciamo, caucasiche, di etnia caucasica, di una certa range di età. Questa cosa ovviamente rende poi le analisi su persone invece magari provenienti dall'Africa, dall'Asia, meno accurate, perché partendo da un genoma di riferimento che non è rappresentativo della loro popolazione, fondamentalmente crea dei problemi di accuratezza. Il nostro approccio invece evita questi problemi, perché andando a creare dei dati di riferimento, diciamo, molto eterogenei, riusciamo a evitare questo tipo di bias nelle analisi, che è una cosa che per noi è fondamentale.
Grazie mille a Guido Walter Di Donato e a Mirko Coggi.
Grazie a voi dell'ospitalità, sempre un
Grazie.
piacere.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie a tutti, alla prossima, ciao.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.